tutti, bentrovati. Con alcuni ci conosciamo, con altri non ancora, beati loro. Non sapete cosa vi aspetta, no, scherzo. Io mi chiamo Fra Beppe Giunchi, sono frate minore, conventuale, per capirci quelli che stanno a Padova al Santo, quelli che stanno ad Assisi alle basiliche là sopra, quella roba lì, quelli lì. In Piemonte e Val d'Aosta è passato Napoleone con Black and Decker e ci ha spianati i 38 conventi, siamo rimasti solo a Torino, Borgata Lesna, via Morginetto, davanti al bowling, dove quando venite a giocare poi, ecco, proprio lì di fronte c'è la nostra comunità. Ho accettato molto, molto volentieri di venire a restituirvi qualcosa che a me la vita ha dato in tanti anni, perché in questo momento ecclesiale, sociale, culturale, le opere di misericordia sono un interessante, utile focus sul quale concentrarsi. Avete presente le opere di misericordia? Sì, l'avete studiata a catechismo voi, no? Come no? Allora, chi è che ne sa a memoria? Vabbè, quella roba lì. Le abbiamo sentite adesso nella parola del Vangelo, quelle concrete, quelle pratiche, perché con un linguaggio un po' demodé si chiamano le opere di misericordia corporale e poi ci sono quelle di opere di misericordia spirituale. Vabbè, accettiamo questa distinzione un po' manichea, il corpo di qui, lo spirito di là, ma vabbè. Devo dire, prima di tutto, un chiarimento sulla parola misericordia, perché è fondamentale nella scrittura giudaico-cristiana. La misericordia, e questa parola è carica di significati. È difficile con una sola parola tradurre dall'ebraico e dal greco tutto quello che c'è. Si potrebbe dire compassione, tenerezza, slancio di pietà. Quando nella messa, usando ancora un piccolo dettaglio greco, diciamo o cantiamo Kyrie eleison, Kyrie eleison, quella roba lì, dovremmo dire forse non Signore pietà, l'abbiamo tradotto, perché pietà in italiano non è proprio carino, mi fai pietà, ma che pietà, però anche pietà, insomma. Forse potremmo dire, Signore, misericordia. Teniamoci pure, Signore, pietà, ormai ci siamo abituati. Però, Signore, misericordia. La misericordia ha a che fare con la mia parte profonda, intima, viscerale, femminile, materna. E non, e molto meno, con quella razionale, economica, matematica, maschile, razionale, precisa, bla bla. Facciamo subito un esempio. Il buon pastore, avete presente il buon pastore? Non la parrocchia di Torino, ma il buon pastore, quello della parabola. Lui ha 100 pecore, ok? Ne ha 99, quindi è uno che conta. Lui alla sera, quando torna dentro lo stazzo, le conta, ah però, 99, ne manca una. Se lui ragionasse come un buon manager addetto ai profitti, quello che lavora con i gestionali, no? Che finiscono con l'ultima tabella in fondo a destra, direbbe, vabbè, ho persa una, ma beh, boh, ce ne sono 10 incinte, ma sì, facesse conti, se ne starebbe lì. Ma vi rendete conto? E lui invece non lo sa, ma è segno della misericordia di Dio, quindi controlla che le 99 siano chiuse, guarda bene i suoi pastori maremmani, ne ha due, i suoi pastori maremmani o abruzzesi che fanno la guardia perché i lupi, sapete, e se ne va a cercarne una. Questo è scemo, è un pirla, non sa fare i suoi conti, ha sbagliato investimento. Cioè lui perde una notte, cosa costa? Ragazzi, questo perde 8 ore di lavoro, notturno, fuori sede, ma quanto mi costa quello lì? Per una pecora? Per una pecora? Dio non ragiona con un gestionale d'azienda. Meno male. Però questa è la misericordia. Questa però è la misericordia. Ho voluto usare un titolo un po' provocatorio, no? Avete visto? Ho schiacciato qualcosa, non vorrei... Come dicono i veneti, gostruca un botton. Abbiamo dato come titolo provocatorio le opere di misericordia, il test di ammissione al paradiso. Quando moriremo non sarà finita e dovremo passare un attimo di un test del quale però sappiamo già molto bene le domande. È il brano che abbiamo ascoltato. Voglio fare una precisazione molto molto forte. Vi prego, visto che siete ancora svegli, perché poi tra un po' cominceremo a fare ginnastica per la cervicale, no? Quando uno si addormenta, ma siamo ancora belli svegli e recettivi. Allora vi prego, voglio adesso fornirvi un quadro di interpretazione su questo brano che abbiamo ascoltato. È un quadro fondamentale. Scusate la mia voce, ma ho fatto il furbo e stanotte ho preso freddo. E vabbè, non tornando dal bullying, non ci sono andato al bullying, ma insomma. Il brano che abbiamo ascoltato un giorno è stato commentato da Papa Wojtyła, Jean-Paul II, è stato commentato e lui ha fatto una precisazione sulla quale adesso lavoreremo un po'. Lui ha detto, attenti, questo brano non è un brano morale, etico. Cosa deve fare il buon cristiano per andare in paradiso? Che cosa devo compiere per... Quali sono le regolette per la mia vita, per essere proprio bravo? No, non è un brano morale. Ha usato un termine tecnico che spiegherò meglio. Questo brano è un testo teologico di cristologia e risponde alla domanda: dov'è Gesù Cristo? Non risponde alla domanda: cosa devo fare per essere buono, bravo, andare in paradiso? Ci arrivo di traverso a questa domanda, ma la domanda vera è: dov'è Gesù Cristo? Questo cambia completamente l'utilizzo che noi faremo di questo brano. Non è un brano così, perché se fosse solo un brano morale, etico, di regolette, vabbè, faccio un po' di elemosina, do una pacca sulle spalle a uno che è triste, in crisi, faccio una telefonata in più a una persona sola, vado in carcere come fa Fra Beppe, poi ve lo racconterò e sono a posto. Sentite questa bestemmia? È una bestemmia, eh? Sono a posto. Prima di entrare in paradiso mi sono dato l'ultimo colpo di spazzola, ho guardato nello specchio se il foulard era in tono con la cravatta, no, quel che è, e sono a posto. Questa, fratelli e sorelle, è una bestemmia. E Papa Wojtyła, Jean-Paul II, ci ha spiegato in quella catechesi, questa pagina è una pagina di cristologia. Che cos'è la cristologia? È quel pezzo, quella branchia della teologia cristiana che studia tutto quello che si può su Gesù il Cristo, cristologia. Quindi, senza nulla togliere alla morale, ci mancherebbe, senza nulla togliere al cosa devo fare, è certo, è un test di ammissione, certo che sì. ma la sua anima profonda è cristologica. Dov'è Gesù Cristo? È chiaro fin qua, mi pare, eh? Perché insisto con passione su questa cornice interpretativa? Perché oggigiorno nella vita della Chiesa e nella vita del mondo esterno che guarda la Chiesa si è diffusa un fraintendimento gravissimo, non grave, gravissimo. E quindi chi nella Chiesa annuncia questa pagina di Vangelo, chi nella Chiesa cerca di viverla, chi nella Chiesa cerca di metterla in pratica, chi addirittura si osa dire che le radici cristiane vere sono questa pagina di Vangelo, viene accusato, scusatemi se uso una parola, un neologismo che odio, ma tanto per capirci, viene accusato di buonismo. Ecco, sono arrivati questi che mi dicono cosa devo fare per essere buono. Questa, siete tutti maggiorenni, i minorenni ancora non mi capiscono. Puis je parler un petit peu en français, oui? Questa è una balla, ok? Questa è una balla che, detta in maniera più elegante, significa è un fraintendimento grave che può essere in buona fede, ma anche no. Quando il Magistero della Chiesa, quando un ufficio diocesano, quando un laico, una famiglia, una suora, un religioso si occupano di affamati, assetati, bla 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 bla, non sono buoni, stanno cercando Gesù Cristo, scusi, stanno andando a cercare la presenza di Gesù, non è la stessa cosa, agli stessi effetti, agli stessi effetti. Ma quando io vado a cercare un assetato, sto cercando Gesù, che è il senso della mia vita di frate, per esempio. Francesco di Assisi, quando la Santa Sede, gli uffici di curia, i giuristi che consigliavano il Papa, bla bla bla, è obbligato a scrivere una regola, si chiamava così, per un po' di calcitra, non ne vuol sapere, ma siamo matti. Mi obbligate a far fare un anno di prova a uno che viene e dice voglio vivere come te. Un anno di prova. Ma quale pagina di Vangelo giustifica un anno di noviziato? Ma siete matti. E gli altri dicono, no Francesco, fidati. Poi arriva uno che è un po' matto, quell'altro che non è... ci vuole un filtro. Sì, vabbè, alla fine lo convincono. Ci si mette di mezzo anche Antonio di Padova, insomma, scrivono sta regola che poi la Santa Sede aggiusta lì, ma e gli mette il timbro, la bolla. Come comincia? La vita e la regola dei frati minori è questa: vivere il Santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. Punto. Allora, se il Vangelo di Gesù è la mia regola di vita, io vado a cercare Gesù. E lui mi ha detto, guarda che io sono colui che ha fame, sete, bla 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 bla. E in questo momento storico lo straniero, l'anziano, l'altro enorme campo di presenza, l'anziano solo, io vivo nell'estrema periferia di Torino, dopo di noi c'è Grugliasco, però noi siamo ancora la borgata lesna, va bene, permettetemi qualche ironia, tanto per tenervi svegli. Quando io vado a cercare l'anziano solo, sto cercando Gesù, non sto facendo un'opera buona, come sono buono, ma sei matto, tu stai cercando Gesù, il senso della tua vita, il Vangelo, la carne del Vangelo stai cercando. Insisto ancora, perché dobbiamo, stavo per dire dovete, vi chiedo scusa, dobbiamo restituire a questa pagina di Vangelo il suo peso specifico. Questa è l'ultimo degli elementi. Chi è esperto di chimica? C'era la tabella degli elementi, quella roba lì, col peso specifico. Qual è il più pesante di tutti? Il piombo? No, ma figurati. Com'è?
Mercurio
è il più pesante? Il platino? No, non è il platino. Quello che ha il peso specifico più alto è la pagina di Vangelo che abbiamo appena ascoltato. È il più... Restituiamo a questa pagina, grazie Papa Wojtyła, quel giorno ha avuto un colpo di genio, veramente ispirato dallo Spirito. Sentite che cambia tutto. Cambia tutto. Ma questa non è una interpretazione dei teologi che hanno... No, no, è Gesù che ha detto, senza giri di parole, senza passaggi intermedi, ha detto, ebbi fame, e mi avete dato da mangiare, giusto? E aggiunge, quanto avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, questa traduzione dove l'avete presa? Boh, l'avete fatto a me, punto. Non ha detto, quando avete dato da mangiare a uno che aveva... Vabbè, è come se l'aveste fatto a me. Ma che bravi, carezzalo, ma che bravo, guarda, ma lo sai che mi sono... Ti ho visto che davi da mangiare a quello, ho detto, ma guarda che bravo. E proprio è come se in un certo qual modo, no, no, avete dato da mangiare, lo avete fatto a me, punto. È un'altra roba, fratelli e sorelle, è un'altra roba. Non si scappa, sentite che non c'è risposta, non posso... Fate un'obiezione, dai. Chi è qui il più critico, il più quello che non gli va mai bene niente? Chi è? Signore e mogli, qual è il marito più che non ce n'è? Fate allora, dai, fai un'obiezione a questa roba qua. Dai, fai un'obiezione. Non ci sono crepe nelle quali infilarsi. Ci ho provato anch'io. Io sono di origine, da parte di papà, mamma e nonni, sono toscano di Massa Carrara, anarchico. No, e di fronte a questo posso provare, non ce n'è. Perché Gesù non si sogna nemmeno di dire, fra Beppe, sei venuto in carcere, sei andato in carcere a visitare i collaboratori di giustizia della Camorra. Ma sai che bello? Ti ho visto, ma che bravo, ma mi ha fatto piacere, perché guarda, ma sai che è un po' come se l'avessi fatto a me, come se quella volta che i romani mi hanno lì legato lì, sai, nel Sinedrio, quella volta lì nel pretorio, e io no, non fa ste chiacchiere, non tu sei andato a trovare i detenuti. Tu sei venuto a trovare me, punto. Non c'è spazio per obiezioni, non c'è spazio per addolcimenti. Questo, e adesso andiamo avanti perché mi pare di essere stato abbastanza chiaro, cambia totalmente la nostra lettura di questa stagione di vita ecclesiale e la nostra lettura di questo momento di vita culturale e politica. Oh, guardate che non è una parolaccia, non vi ho chiesto il permesso di parlare con un francesismo. La parola, il termine italiano politica, si scrive con reverenza, si scrive con la P maiuscola. La politica non è sporca, Qualcuno la sporca, ma lei di per sé è nobile. Paolo VI, faccio di nuovo riferimento al Magistero con la M maiuscola, insegnava e ha scritto più volte che la politica è la forma più alta di amore del prossimo. Possiamo rimettere in circolo la visione cristiana, cattolica, di tutto, compresa della politica, punto di domanda? Sì, andiamo avanti. Questo silenzio mi deve preoccupare o confermare? Certamente, certamente, Gesù aveva anche lui qualche antenato delle Alpi Apuane, aveva anche lui qualche antenato anarchico, ma di quelli... E nella parabola che abbiamo letto prima mette un elemento che è sconvolgente, che è alternativo, cioè sia i buoni che i non buoni gli dicono: Signore, ma quando mai? Ma chi ti ha mai visto a te? Quando davo da mangiare, davo da bere? Ma scusa, ma cosa dici? Non ti abbiamo mai visto. E Gesù lì risponde: ma io sono l'assetato, il prigioniero, il poveraccio, in tutte le categorie possibili. Gesù addirittura dice: prenderò con me in paradiso e allontanerò da me, fuori dal paradiso, anche se non mi avete mai riconosciuto in maniera esplicita. Questo, fratelli e sorelle, è... Io non mai mi sarei sognato, mi sarebbe venuto in mente di dire una roba così? Vuol dire che le etichette per Gesù non contano, i nomi per Gesù non contano. Vuol dire che a lui interessano le concrete azioni della vita. Ma questo ci cambia le categorie mentali. Per quanto tempo abbiamo detto che extra ecclesiam nulla salus? Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. È vero. Ma quali sono i confini della Chiesa? Sentite che Gesù ci inserisce, ci infila dubbi, domande? Ci dice: è vero, al di fuori della comunità ecclesiale non c'è salvezza. Oh, che bello, hai visto che anche Gesù è un identitario? Vedi che anche Gesù ragiona noi, loro, dentro, fuori. No, Gesù dice: no, aspetta, non ho finito di parlare. Ah, dimmi, fuori della mia Chiesa non c'è salvezza. Però guarda che i confini della Chiesa non sono linguistici, etnici, economici. Sono confini della vita. Chi vive in un certo modo è la Chiesa, chi vive in un altro modo non è la Chiesa. Poi sai, continua Gesù a dirmi, la Chiesa è, oggi noi usiamo un termine moderno, liquida. Grande Bauman, è liquida, ma non che non vuol dire debole, fragile, inutile, no, liquida. Quando ero ragazzino, prima di fare il noviziato, quindi prima di... il mio maestro alle elementari, in uno dei colloqui con la mia mamma, mi dette un soprannome. Avete presente il mercurio che è dentro i vecchi termometri che non si usano più? Quando si rompe, avete presente il mercurio? Provate a prenderlo, provate. È mercurio liquido. E io ero così incontenibile che ero, disse il mio maestro degli elementari, il terzo elementare, che erano proprio come il mercurio liquido. Liquido non è un'offesa, liquido, incontenibile. No, vuol dire che si muove, si adatta, è vivo. La Chiesa è liquida, ma non è un'offesa dire che la Chiesa è liquida. Vuol dire che la Chiesa ha dei confini, i confini della realtà, non confini linguistici, economici, burocratici, etnici e quant'altro. Vi offro ora, un passo avanti, vi offro ora un testo di San Gregorio Magno. Vedete che stamattina faccio riferimento a papi, al magistero, adesso a un santo, perché abbiamo bisogno di non scendere in discussioni alla pari. Io posso avere idee, tu hai delle tue idee e discutiamo. Ma se tu discuti col magistero della Chiesa, attenzione, devi avere argomenti dello stesso peso, occhio. Ci dice San Gregorio Magno nella Regula Pastoralis, capitolo 3, 21. Lo trovate nella raccolta della Patrologia Latina nel volume 77, tanto per essere... Aperte le virgolette. Quando doniamo ai poveri le cose indispensabili, non facciamo loro delle elargizioni personali nostre, ma rendiamo loro ciò che è loro. Più che compiere un atto di carità, adempiamo un dovere di giustizia. San Gregorio, ma che stai a dire? Mi cambi di nuovo le categorie. Vuol dire che se io passo un'ora vicino a una persona in ospedale perché è sola, non sto facendo un gesto di... ma sto compiendo un gesto di giustizia? Oh! Cioè vuol dire che se io accolgo una persona che sta morendo in mare, la accolgo e spero di farlo finalmente con dei progetti organici, seri, giusti, concreti, bla bla bla, sto compiendo un atto di giustizia? Ma no, è un bel gesto di carità. No, caro, tu stai compiendo un atto di giustizia. Sentite che di nuovo le categorie mentali, spirituali, interiori sbarellano? Si dice così? Spero che vi stia partendo l'embolo, come si suol dire. Cioè, sentite lo shock. E questo, signori, è patrologia latina. San Gregorio Magno è un padre della Chiesa. Sapete chi sono i padri della Chiesa? Immaginate che qui ci sia una striscia cronologica. L'Antico Testamento, tutto l'Antico... No, un momento, voi state guardando... Allora, tutto l'Antico Testamento, di qua in là c'è tutto l'Antico Testamento. Gesù, ok? 30 anni, 35, 40. Gesù muore e risorge, bene. Dal 40, 45 dopo Cristo fino al 95, 100, c'è l'epoca degli apostoli. Scrivono il Nuovo Testamento, lettere di Paolo, bla bla bla, fino all'Apocalisse, ok? Di qua in poi nasce l'epoca dei padri, cioè quei maestri, quei dottori, quei giganti che hanno preso la Chiesa per mano. Era ancora una ragazzina, era giovane, giovane, era ancora adolescente alla Chiesa. E la fanno diventare adulta. È l'epoca patristica, un 300 anni più o meno, durante i quali l'esperienza che si era decantata nel Nuovo Testamento diventa storia, vita, geografia, culture, lingue diverse, bla bla bla. Ho detto lingue diverse. vi fornisco una risposta a chi fa obiezioni sull'uso, sui cambiamenti della liturgia, dei sacramenti, della Chiesa. Domani comincia il sinodo sull'Amazzonia, mi sono documentato e oggi avrò qualcosa da regalarvi. Però vi offro già un piccolo criterio per tutte le polemiche banali e superficiali che circolano sui nostri social, si chiamano i social, ok? Gesù che lingua parlava? Aramaico. In sinagoga la scrittura era letta in ebraico, ma lui parlava aramaico. Bene. Il Nuovo Testamento viene scritto in, che era un po' come l'inglese di oggi. C'è un dubbio? Dimmi.
Matteo scrive in greco.
Come?
Matteo, il Vangelo di Matteo scrive in greco.
Ah sì, noi abbiamo il Nuovo Testamento in greco. La versione, diciamo, la versione liturgica, catechistica, che girava nelle chiese in lingua greca. Non è proprio il greco elegantone, il greco koiné, il greco come l'inglese, diciamo così, va. Però cominciano ad andare poi ad annunciare il Vangelo in Siria, arrivano fino in India, Tommaso. Traducono, parlano, pregano in siriaco. Poi vengono di qua, arrivano a Roma. E dopo un po' il greco non lo capisce più nessuno. Traducono in latino. Col passare dei tempi, con lo sviluppo liquido della Chiesa, delle chiese, le lingue, le culture, i simboli, le liturgie cambiano. Voi avete sentito nominare quel gigante della nostra Chiesa di Torino che è stato il cardinale Pellegrino. Quando la liturgia venne passata dal latino all'italiano, in un dibattito pubblico, no dibattito, ma in un incontro come questo, qualcuno alzò la mano e disse: ma padre, lui si faceva chiamare padre, non eminenza, padre, ma noi dobbiamo salvare la tradizione della Chiesa, la tradizione della liturgia. Lui l'ha lasciato finire e dice: ma guardi che io sono il tradizionalista, non lei. No, ma guardi, l'altro risponde: no, ma guardi che io, no, guardi che io, dice il cardinale Pellegrino, difendo la tradizione, perché la tradizione della Chiesa è quella di tradurre sempre, sempre la liturgia nella lingua dei suoi destinatari. Questa è la tradizione. Chiudersi e bloccarsi sul latino, siamo negli anni 70, non è tradizione, è solo vecchiume. San Gregorio Magno, padre della Chiesa, che ci dice: le opere di misericordia corporale e spirituale sono anche in realtà opere di giustizia. Opere di giustizia. E ci saranno delle domande che vi faciliteranno il dialogo, il lavoro, l'approfondimento in questa direzione. Possiamo ancora dire le opere di misericordia sono l'allenamento e l'utilizzo dei cinque sensi della Chiesa. I cinque sensi. Io vedo, annuso, gusto, accarezzo, guardo, e tutto questo mi muove. È un passaggio. Il cuore, la misericordia, mi sveglia attraverso i sensi il cervello, e il cervello elabora progetti, strategie, protocolli, e le mie mani si muovono dal cuore al cervello alle mani. Ecco cosa sono le opere di misericordia. Nota a piè pagina: Tutto questo non vale solo per le opere di misericordia corporale. Oggi, in particolare oggi, in particolare negli ambienti urbani, in particolare dappertutto, le opere di misericordia cosiddette spirituali hanno lo stesso, devono avere lo stesso peso. Ho accennato prima alla solitudine. Nella nostra comunità parrocchiale uno dei frati l'anno scorso per un anno intero, tutti i pomeriggi alle 5:30 usciva e tornava a casa verso le 8, andando a visitare e a suonare a tutti i campanelli, quella che si chiama la visita, la benedizione delle famiglie. Ogni volta a cena io da rompiscatole chiedevo: Vanni, fra Vanni, suo nome, cosa hai visto oggi di nuovo? Suoni a 10, 15, 20, 30 campanelli. Alla fine dell'anno la sintesi che lui ci ha regalato è stata questa. Il problema, il dolore, la categoria più esposta nell'estrema periferia nord-ovest di Torino è la solitudine degli anziani. La solitudine. Dobbiamo inventarci strumenti urbanistici, architettonici, edilizi per contrastare la solitudine. Per i nuovi professionisti hanno inventato il co-working, si chiama così, quella roba lì. Certo, perché non inventiamo il co-housing per gli anziani? 5-6 persone anziane, ciascuna al suo spazio di autonomia, ma hanno la cucina in comune, un'unica badante, un'unica persona che fa le spese, un'infermiera che passa tutte le mattine, e queste persone che stanno insieme, e magari poi hanno anche uno spazio in modo che le giovani mamme che hanno bambini piccoli e non sanno dove andare, glieli lasciano, così fanno i nonni, tengono i bambini e stanno insieme. Co-housing, vivono insieme, diciamo in italiano. Per favore, chi di voi si occupa di sta roba, diffondiamola, incentiviamola, perché l'emergenza più pesante che abbiamo incontrato ha finito a settembre le ultime visite, quindi quello che vi dico è recentissimo. L'emergenza grave delle nostre periferie è la solitudine delle persone anziane. Ce ne sono anche altre, ma questa almeno per testimonianza diretta e documentata mi spacca il cuore. Mi spacca il cuore. Ma perché ai nostri giovani non proponiamo alla domenica di fare i taxi driver della parrocchia? Una persona anziana non scende dal quinto piano per farsi 2 chilometri e andare a messa da sola. Non lo fa. Ma se c'è un giovane che è sotto, dice: nonna Gina, vieni, dai che sono qua, c'ho il motore acceso. Questa scende, è lì che aspetta dalle 7 del mattino, si è truccata di nuovo, si è messa la collana di perle, bella, perché la collana di perle, se ogni tanto non la usi, non diventano brillanti, giusto? Lo insegnava la mia mamma. E ogni tanto dice: mamma, perché ti metti le perle? È perché ogni tanto devono toccare la pelle ed essere all'aria, così rimangono brillanti. Quella, stavo per dire una parolaccia, ma la uso lo stesso. Quella vecchietta, nonna Gina, se sa che c'è un giovane che l'aspetta e la porta messa in macchina, si fa elegante. La fantasia pastorale passa di qui. Per favore, diffondiamo queste robe. Quindi dicevo, accendiamo un faretto forte sulle opere di misericordia spirituale. I dubbi, avete ancora un po' di energia, avete ancora un po'? In questo momento io sono devastato da messaggi, domande, dubbi e critiche su tutte queste stupidaggini che stanno girando. L'ultima ve la regalo perché veramente... Allora, un ministro della Repubblica dice che si potrebbero... Forse è venuta ora di togliere i crocifissi dalle scuole. Si scatena, lo sapete, l'ira di Dio. L'ultima conseguenza è che uno due sere fa, mi scrive e mi dice: ma padre Beppe, ma allora ci proibiscono di dire l'atto di dolore davanti al crocifisso? Ci tolgono anche l'atto di dolore. Ma come hai fatto, Livio? Si chiama così, un caro amico tra l'altro. Perché? Risposta. Il crocifisso negli spazi pubblici è frutto del concordato del 1926. Nello scambio buono, legittimo in quel tempo, è andata bene così. La Chiesa Cattolica ha detto: dai, regime, governo, re e quant'altro, dite che la religione cattolica è la religione di Stato. Quindi negli spazi dello Stato mettiamoci il simbolo della religione cattolica. Va bene, andava bene, non discuto. E sapete cosa c'è scritto nella circolare applicativa? Che nelle scuole materne ed elementari si metta il crocifisso. Non parla dei licei né dell'università, perché serviva per i bambini che imparassero, pregassero entrando in aula. Bene, andava bene, ma per 1926 anni i crocifissi negli spazi pubblici non esistevano. Ok? Bene. E poi gli rispondo: a me non piacerebbe che togliessero i crocifissi e basta. Questa è una cultura laicista, un po' la francese, mon père il était de Toulon, alors je puis parler. Una cultura un po' laicista, che non vuole che si parli mai di fede. A me piacerebbe che ci fosse il crocifisso, poi da un'altra parte un simbolo musulmano, poi un simbolo ebraico, poi cioè che tutti i bambini, i ragazzini, i ragazzi a scuola potessero dire: io sono cattolico, cristiano, la mia fede è fatta così. La festa più importante di noi cattolici è... La Pasqua. Come? Non è il presepe? È la Pasqua. E sapete una cosa bella? Sono un bambino di terza elementare. Mia mamma mi ha portato, con papà e mamma siamo andati in gita a Colle Don Bosco, perché in questa stagione c'è il foliage. Mi hanno insegnato che cambiano le viti, cambiano colore, ma che bello. E si chiama alla francese le foglie, andiamo a vedere le bene. Poi siamo andati anche in chiesa, perché lì c'è nato Don Bosco. Ah, dietro l'altare non c'è il crocifisso, c'è Gesù risorto. Nella basilica di Don Bosco non c'è il crocifisso, c'è il risorto. Allora, perché noi cristiani diciamo che il crocifisso è la penultima, è il penultimo atto, l'ultimo è... Ah, poi l'altro bambino dice: noi siamo musulmani sciiti, che è? E sì, perché noi non siamo tutti uguali, anche voi cristiani siete cattolici, ortodossi, protestanti, valdesi, e anche noi musulmani non siamo tutti uguali. Non lo sapevo, maestra, senti. E l'altro bambino dice: noi siamo ebrei e per noi non ci deve essere nessun segno. Anche noi, tutti devono, e uno dice: ma i miei genitori dicono che sono atei, però loro vogliono bene alle persone, loro tutti i momenti mi dicono che c'è la Costituzione della Repubblica, ecco quella roba. Cioè, i nostri bambini devono, secondo me, parlare, conoscere, informarsi di tutte le fedi, religioni, non fede, non religione. Questa è laicità, secondo me. Questa è laicità. Cancellare e ammutolire tutti questi temi nella scuola pubblica produce generazioni di ignoranti che vanno nei musei e non capiscono, perché tre quarti della storia dell'arte ha fondamento biblico. Studieranno e sentiranno storie della musica e non capiranno un piffero. Esagero, chiedo scusa. Io devo fornire alle future generazioni categorie di interpretazione che sono anche religiose, ma non li obbligo a praticare una fede. Questa è un'altra roba. Insomma, l'altra sera mi è stato chiesto perché ci vogliono togliere l'atto di dolore, se tolgono il crocifisso come fa? È follia, è follia. Allora, consigliare i dubbiosi su questi temi è un nostro dovere. Rispondere in maniera documentata e seria mette in circolo il pensiero. Dobbiamo mettere in circolo il pensiero. Non accontentiamoci di slogan, per favore. Questa è una responsabilità molto forte dei movimenti, dell'Equipe Notre Dame, dei focolarini, è una responsabilità.
No, è una domanda secca, ma
vorrei. Vai, al volo.
Livio, suo amico Livio.
Non ho capito.
Suo amico Livio, quello che ha scritto della tua vita, ha capito?
Sì, su questo tema si è spostato su tanti altri. Perché è una persona che ha una grossa paura, è un caro amico e la vita è stata crudele con lui e lui adesso si difende in questo modo, e lo capisco. Ma io voglio insistere, le opere di misericordia spirituale sono un ulteriore modo per cercare Gesù. E se ce la fate, in 5 minuti vi dico cosa è capitato a me per incontrare Gesù. Un giorno la cooperativa nella quale lavoro apre dei progetti lavorativi in un carcere, che è il carcere di Alessandria. Agricoltura, apicoltura, e recentemente anche la gestione dello spaccio, che è il bar. Ma la burocrazia, il linguaggio della burocrazia chiama spaccio il bar del calcio. In questo momento il bar, lo spaccio interno del carcere, è gestito da una nostra barista, che fa da tutor a 4 ragazzi down.
Da una spacciatrice, quindi.
Sì. Fa da tutor a 4 ragazzi down, i quali hanno ribaltato il clima del bar. Pensate che un giorno arriva per una traduzione, cioè arriva un furgone che deve tradurre da un carcere ad Alessandria un tizio. Le guardie che l'hanno accompagnato dormono lì, il mattino dopo vanno a fare colazione, uno arriva, si vede che gli girava, dice un caffè. Il ragazzo down, che era di servizio in quel momento, è ipoudente, devi parlargli guardandolo, lui un po' sente, un po' vede le labbra e capisce. Questo tizio gli fa un caffè e si gira, si volta sperando di avere, e non c'è, t'ho detto un caffè. 2 colleghi in forza al carcere lo prendono sotto braccio, ta, 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 lo portano fuori e lo volevano menare. È intervenuto un graduato e li ferma, e la cosa formidabile è quello che gli dicono a questo tizio: colleghi, non ti permettere di trattare mai più così uno dei nostri ragazzi. Uno dei nostri ragazzi. Ma questo è uno che sta lavorando, sta facendo uno stage di formazione per fare il barista. Allora, agenti di polizia penitenziaria che dicono nostri ragazzi, riferendosi a ragazzi down che lavorano al bar, è una rivoluzione copernicana. Ma non perché io ce l'abbia con gli agenti, anzi, mi ha fatto amicizia anche con loro. ma perché loro fanno un lavoro, svolgono una professione durissima. Perché i finanzieri, i carabinieri, i vigili urbani, noi li vediamo. Possiamo magari discutere e frenare un po' quando ne vediamo uno laggiù, frena che sia 80 all'ora. Sì, però li vedo. Quando l'agente penitenziario sta lavorando, non lo vede nessuno. E questa è una frustrazione esistenziale durissima. Quindi che uomini e donne abituati a un lavoro del genere, quando vanno a pigliare il caffè, si schierino emotivamente dalla parte del ragazzo down, Giuseppe, è una rivoluzione. Bene, e in questo modo ho cominciato ad entrare in carcere. Poi un bel giorno un mio confratello del Messaggero di Sant'Antonio mi dice: Beppe, perché non vengo a presentare un libro in carcere? Vado avanti in maniera schematica, se no non ce la fate più. In maniera schematica. E io gli dico: no, Fabio, ma manco per sogno. Cosa, arriviamo lì a gettare le noccioline alle scimmie, allo zoo, poi ce ne andiamo? No, Aspetta. Vado da un liceo di scienze umane di Casale Monferrato, e gli dico: una quinta, un po' sveglia, possiamo studiare un testo di San Francesco dove parla dei briganti, un po' di roba? Sì, ok, per 2 mesi faremo questo lavoro. Poi vado in carcere, vado dal direttore e dico: senti, ma non posso studiare un brano, Lui mi dice: sì, ma ti dico io dove. Dove? Nella sezione dei collaboratori di giustizia della Camorra. Mai sentiti nominare. Perché? Sì, sono quegli uomini che hanno deciso di fare il salto, collaboratori di giustizia. È una sezione invisibile, le loro famiglie sono sotto protezione chissà dove. E mi sono innamorato. Mi sono innamorato per la seconda volta. La prima volta sono fatti miei, ma la seconda volta sono stati loro, sono loro. Abbiamo cominciato, eccetera, eccetera. A un certo punto dovevo fare i miei esercizi spirituali, perché noi religiosi ogni anno 7 giorni di silenzio, solitudine, lettura, preghiera. Vado di nuovo dal direttore, che tra l'altro adesso lavora a Torino, dirige l'ufficio delle esecuzioni penali esterne, tutti quelli ammessi a lavorare fuori, Domenico Arena. Dico: senti Mimmo, io devo fare bla bla, e gli spiego tutto, per lui non sa che roba è, perché è una persona non credente, non praticante, quindi esercizi spirituali, che è sta roba? Gli spiego bene tutto, lui mi guarda e dice: ridimmelo. Dopo una settimana mi dice: Beppe, è arrivata l'autorizzazione, e io ho potuto vivere 7 giorni in carcere. È stata una cosa splendida, splendida, dalla quale è nata l'idea: perché non commentiamo insieme il Padre Nostro? Chi vuole, poi erano 20, 25 su 60, prendiamo parola per parola il Padre Nostro. E lo hanno fatto. Ho preso tanti di quei ceffoni, ma tante di quelle sberle, ma tante. Ve ne regalo subito una sola. Le altre sono scritte in quel libro e poi ve ne parlerò meglio in un altro momento della giornata. Un giorno stavamo commentando: Padre Nostro, rimetti a noi i nostri, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E io, sperando di fare una battuta, dico: ma figuratevi se voi avete dei debitori. Ma uno si alza in piedi, un omone, un giovane. Io ho un debitore. E quando esco di qua lo vado a cercare. Zitto che c'è la telecamera che ti registra. Quando esco lo vado a cercare. Dico: ma sì, e chi è? Il preside della scuola media, che non è venuto a cercarmi quando io ho smesso di andare a scuola. Perché, frate Peppe, cercava di parlare italiano, io cerco di parlare napoletano. Frate Peppe, se non aggiustate la scuola, la Camorra vincerà sempre. Cosa hai detto? Vieni, andiamo all'università, andiamo in Parlamento, facciamo un... Se non aggiustate la scuola, la Camorra vincerà sempre. Ed è partito di tutto. E lui considera debitore quel preside è là, e poi questa è l'emergenza, bla bla bla. Devo dire che ho preso una serie di schiaffoni, ma ho ricevuto una serie di doni di fede, di umanità che mai mi sarei immaginato. E poi dovevamo decidere il titolo di quella pubblicazione. E io mi sono detto, e loro hanno approvato un applauso, dico ragazzi, sapete come ho detto? Fratelli Briganti, sapete, li chiamo sempre così, sapete come lo intitoleremo? Padre nostro che sei in galera. Perché se ci siamo noi, che siamo i suoi figli, volete che non ci sia papà? Ci siamo noi, che siamo i suoi figli. Volete che non ci sia qui papà? Approvato l'unanimità, è stata un po' dura, ma l'editore poi si è arreso e ha accettato il titolo. Ma di questo ci ritorneremo su. E ogni volta che entro là, io mi faccio il segno di croce. Perché quando si entra in chiesa, si fa il segno di croce. Quando vai davanti al tabernacolo, che è una presenza di Gesù, ti mandi un bacio, si insegnava così ai bambini. Perché? Perché c'è Gesù. In galera c'è Gesù. Non è buonismo. È un capitolo del Vangelo secondo Matteo. Mi fermo perché la mia gola si arrende. Non offendetemi. Allora, il seguito del passaggio è alcune domande, quattro. Vi chiedo scusa, avete capito con chi avete a che fare? L'aveste saputo prima. Oggi una bella gita in Riviera. Oggi tutti i piemontesi oggi sono nel ponente Ligure, per forza. Milanesi sono tutti dall'altra parte di là, Recco, Rapallo. Ma i torinesi sono tutti di qua. Invece voi vi siete... Vabbè. Quattro domande. Sono a pagina 5 del sussidio. Nell'ambiente di vita e lavoro in cui sei inserita o inserito, quali persone possono essere destinatarie di tue azioni di misericordia? Dobbiamo dare viso, nome, carne. Se no, restiamo... In forza della tua esperienza di vita, delle tue caratteristiche, quale azione di misericordia puoi considerare come vocazione del Signore? Mica dobbiamo fare tutto tutti. Voi non dovete andare tutti in carcere. Comprate tutti quei libri, quei soldi diventeranno un progetto di inserimento di ragazzi down o di detenuti che domani usciranno. E voi avete visitato Gesù in carcere, ma chiedetevi anche qual è lo specifico, ho accennato la solitudine, le persone in ospedale, ci si sta di meno oggi in ospedale, ma insomma, andate a cercare nel vostro ambiente, ma quali sono? I dubbiosi. Quale possibilità concrete vedi per visitare i carcerati? L'avete capito, mi sono innamorato. Quindi parlo a nome loro. Quale obiezione, domanda, questo è importante, oggi voglio sentirvi. Quale obiezione, quale domanda, quale difficoltà ti viene spontanea di fronte a questa rilettura delle azioni, delle opere di misericordia? Io non ho paura delle domande, anzi, ho inventato uno slogan che funziona molto con i ragazzini, ma anche con voi. Fare domande è segno di intelligenza. Avere subito tante risposte è segno che c'è una buona wifi. Ma fare le domande non lo trovate su internet. Fare domande vere, profonde, che ti cambiano la prospettiva, che ti aprono il cuore, questo è segno di intelligenza. Quindi oggi mi aspetto tante domande. Anche mi avete già capito, non ho problemi, anzi, se non vengono fuori domande mi sentirò fallito. Se non nascono domande vuol dire che ho fatto solo delle chiacchiere vuote. Se nascono domande vuol dire che ho toccato il vostro cuore. Bene. Un minuto, non di più. C'è qualche piccolo dettaglio, c'è qualche fraintendimento, c'è qualche precisazione, ma molto... Un minuto, non di più.
Una parolina sul concetto di giustizia. Cioè, se le opere di misericordia sono opere di giustizia, cosa dobbiamo intendere come giustizia? Che cosa è giusto?
Uno di questi fratelli briganti un giorno mi chiede di confessarsi. Entriamo nella sua cella, chiudiamo il cancello, chiudiamo la porta blindata, lui butta lì 20 anni di crimini, si chiamano così. Al momento della confessione, il momento clou, quali sono le parole del sacerdote? Io ti
assolvo.
Come?
Assolvo.
Ma come assolvo? No, tu sei stato condannato. La misericordia del Padre non va contro la giustizia, oltre, va oltre. E quest'uomo, quando abbiamo finito tutte e due di abbracciarci e di piangere, perché anche i maschi piangono, è finita la stagione che quando piangevi tutti dicevano ma non c'è mica una femminuccia, stupidaggini. Quando abbiamo finito di piangere tutti e due e abbiamo continuato a parlare, a chiacchierare, lui mi accompagna dopo il caffè, mai rifiutare un caffè da un napoletano, dopo una buona tazzuella di caffè, ma quello buono, mi accompagna alla porta, sta per aprire e mi dice ancora, frate Peppe, io adesso sono un uomo libero. Adesso io sono un uomo libero. Ma lui starà lì altri 20 anni, ristretto. La sua libertà è giustamente ristretta, ma lui è un uomo libero. A parte che i diritti fondamentali della persona non possono essere tolti neanche in carcere. La giustizia è la parte dura, fondamentale, è l'equilibrio del dare, avere, ma la misericordia del Padre non la nega, ma va infinitamente oltre.
Ma io non intendevo la giustizia quella per cui quella persona deve stare altri 20 anni in carcere. Perché per me quello è diritto e non è necessariamente giustizia. Io intendevo la giustizia nel senso superiore. Cioè, che cos'è che è giusto rispetto a quello che ci hai detto fino adesso?
Sì, il riferimento...
Perché è giusto salvare la persona che sta
sì, sì,
male?
Sì.
Perché è giusto
certo.
La persona che è incarcerato? Che cos'è quel giusto?
È una parola che è passata di moda e che abbiamo un po' graffiato negli ultimi decenni. I diritti della persona umana, i diritti fondamentali della persona, i diritti fondamentali della persona. Tutte le persone nascono uguali e lo Stato garantisce lo sviluppo e cioè, i diritti fondamentali della persona. Ci potremo tornare nel pomeriggio, se no rubiamo troppo tempo. Fermiamoci.